Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS al 335 12 43 722. Chi volesse scrivere in maniera un po' più approfondita può utilizzare anche la mail RVI che sta per Radio Vatican Italia, @spc.va. E io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste puntate: Don Angelo Barra, docente stabile di teologia dogmatica ed ecumenismo presso l'Istituto Teologico Salernitano e docente invitato di Cristologia ed Ecumenismo presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Salerno, ma anche parroco della parrocchia Maria Santissima del Rosario di Pompei, proprio a Salerno. Bentornato e grazie per essere con noi, Don Angelo.
Buongiorno e buona domenica a tutti.
Grazie a Don Angelo Barra. Senti, Don Angelo, noi continuiamo sulla scia della prima trasmissione a parlare dei documenti del Concilio Vaticano II in una lettura pneumatologica, ossia dello Spirito. Soprattutto adesso che siamo nel Giubileo, quindi possiamo dire che è anche una trasmissione azzeccata, no? Abbiamo vissuto anche il sinodo sulla sinodalità, che insomma è stato ricco di Spirito Santo. Ecco, però noi facciamo riferimento a quei documenti del Concilio che tu accennavi alla fine della nostra prima trasmissione della scorsa settimana.
Sì, continuiamo mettendoci in quella scia. Abbiamo cercato di tematizzare, direi, una dinamica pneumatica, pneumatologico-trinitaria, l'evento conciliare, quale evento dello Spirito, e proprio riassumendo le due prospettive, no? Una di Gombalta, che dice il Concilio Vaticano II è un concilio dello Spirito Santo, e l'altra di Raner, un concilio della Chiesa sulla Chiesa. Queste due prospettive si intrecciano sempre, sono, direi, il focus del nostro discorrere in queste trasmissioni. E io riprenderei con un'espressione di Giovanni Paolo II della lettera enciclica Dominum et Vivificantem, quando a un certo punto lui dice: il Concilio Vaticano II è stato in maniera speciale un concilio ecclesiologico, cioè un concilio sul tema della Chiesa, ma al tempo stesso l'insegnamento di questo concilio è essenzialmente pneumatologico. Ma poi in questa enciclica lui aggiungeva: nel suo ricco magistero il Concilio Vaticano II contiene propriamente tutto ciò che lo Spirito dice alle chiese in ordine alla presente fase della storia della salvezza. Quindi, proprio come accennavi tu, come ci siamo detti anche la volta scorsa, in realtà tutto ciò che è stata anche la dinamica sinodale, tutto ciò che è la vita della Chiesa, tutto ciò che sarà quest'anno di Giubileo, si mette in questa scia, in questa fase storica, diceva Giovanni Paolo II. Quindi, andando a rileggere anche un po' la storia oggi, in questa nostra riflessione, ci accorgiamo come la storia della Chiesa è sempre mossa dallo Spirito. Quindi l'evento del Concilio è mosso dallo Spirito, cercheremo di guardare insieme che cosa accadde nelle commissioni, cioè le commissioni a volte, che non sono un Parlamento, lo ripetiamo, che non sono una semplice associazione che si riunisce per fare qualcosa, ma essendo commissioni ecclesiali, commissioni nella quale hanno cercato di cogliere la voce, la presenza del Paraclito, e noi cercheremo di scoprirlo insieme in questa breve mattinata. Diceva Paolo VI, nella esortazione apostolica Gaudete in Domino, non che la Pentecoste abbia mai cessato di essere attuale lungo il corso della storia della Chiesa, ma così grandi sono i bisogni e i pericoli di questo secolo, così vasti gli orizzonti di un'umanità rivolta alla coesistenza mondiale, ma impotente però a realizzarla, che per essa non c'è salvezza se non in una effusione del dono di Dio. Venga dunque lo Spirito Creatore a rinnovare la terra. Ecco, la verità della Chiesa, questa Pentecoste che ha nella prospettiva interiore, che fa sì che la Chiesa esca dal cenacolo, sia una casa fra le case degli uomini, sia il popolo di Dio che cammina insieme con tutti i popoli della storia, quindi dentro la storia, e noi vogliamo guardare insieme le quattro costituzioni fondamentali del Concilio e come in quella storia del Concilio, cioè dell'evento conciliare, lo Spirito Santo lentamente è diventato un protagonista. E lo introduco dicendo quello che Josef Ratzinger, poi Papa, quindi pienamente entrato nella storia, dice nel suo volume, nell'Opera Omnia sull'insegnamento del Vaticano II, rappresenta il frutto di un lavoro prolungato, o meglio, di un processo di rinnovamento spirituale iniziato molto prima, nel quale il credente non avrà difficoltà a riconoscere l'impulso dello Spirito Santo. Per quanto siano anche umane nel dettaglio le concrete espressioni di esso, ma nelle parti più belle dei testi è come se si percepisse qualcosa di quella sobria ebbrezza che in un antico inno alla Chiesa il credente chiede allo Spirito Santo. Quindi cerchiamo di capire che cosa è successo, cioè come i padri sinodali, questo rapporto fra Spirito Santo e Chiesa, per una Chiesa della Trinità dentro la storia, hanno colto questo. Il primo documento di cui si occupò il Concilio, De Sacra Liturgia, rappresenta una svolta perché? Perché mostra chiaramente, proprio nelle discussioni dei padri, che quello che aveva appreso il movimento liturgico ora doveva essere in qualche modo riassunto, ma nel primo schema che fu presentato le osservazioni e le reazioni in realtà erano manchevoli, cioè non c'era nessun riferimento allo Spirito Santo, eppure come vivere la liturgia, cominciarono a chiedersi alcuni padri, come vivere nella liturgia l'opera vivificatrice dello Spirito, come viverlo in quella dimensione trinitaria. E quindi questo primo schema fu in qualche modo rimandato, dovettero rivedere lo schema, dovettero cercare di riflettere, e allora noi troviamo al numero 1, al capitolo 1 della Sacrosanctum Concilium, un'espressione, in realtà fu l'unica a essere inserita, ma è un'espressione forte, per virtute Spiritu Sancti, cioè si sottolinea con questa espressione proprio lì, alla fine di questo capitolo, che la forza, il vigore dello Spirito nell'agire ecclesiale è una dinamica che traccia tutte le prospettive teologiche, dottrinali, preumatologiche della vita della Chiesa, a partire dalla preghiera. Non a caso Girardi, che commenta la Sacrosanctum Concilium nei commentari al Vaticano II dei teologi italiani, dice così: si tratta della menzione più importante, la sua posizione in chiusura del numero è stata voluta proprio per poterla riferire all'intera fase e non solo alle ultime parole. Tutta la liturgia e tutto ciò che in essa si compie, il nostro inserimento nel mistero pasquale, avviene per virtù dello Spirito Santo. Dunque, continua a Girardi, la portata dell'affermazione relativa alla dimensione pneumatologica della liturgia è particolarmente importante ed ha un valore per tutto il documento, anche se fino alla sua conclusione non si nominerà più lo Spirito Santo in relazione alla liturgia. Quindi avviene in questa promulgazione di questo documento, in questa attenzione, direi la svolta che già era in atto, perché le discussioni dei padri erano già a volte anche accese su questa manchevolezza, su questa non attenzione. È così allora che quando si presentarono le riflessioni, le attenzioni, spostandole tutte al documento più importante sicuramente del Vaticano II, cioè la Lumen Gentium, questo schema, il De Ecclesia, dove il teologo gesuita Trump, insieme con che era il segretario direi della commissione, con il cardinale Ottaviani, presentarono la prima bozza e furono sollevate molte, numerose critiche. Perché? Perché non c'era una visione misterica trinitaria di questo rapporto della Trinità, quindi la Chiesa della Trinità, con l'evento di Gesù Cristo. E poi, soprattutto sempre sulla scia dei vescovi, dei padri orientali, L'importanza dello Spirito Santo è come colmare, dissero i padri orientali, questa lacuna. C'era una lacuna così evidente che in questo schema era totalmente riassunta, cioè una lacuna di una teologia della Chiesa ecclesiologica senza lo Spirito Santo. Quindi bisognava colmare questa lacuna, bisognava riprendere in mano lo schema, bisognava redigere un altro schema dove doveva emergere questa centralità dello Spirito Santo. E così, quando cominciarono a riflettere proprio sulla categoria di popolo di Dio, i padri cominciarono con i loro interventi a sostenere, a esplicitare tutte queste ragioni. Cioè, perché? Che senso ha riprendere in mano la prospettiva pneumatologica, proprio anche in quella visione che era mariologica?
Ecco, Don Angelo, io ti interrompo un attimo su questo, perché mi è nata una curiosità, no? Curiosità, diciamo, da profano, magari tu mi puoi aiutare. Perché, nonostante tutto, no? Nonostante appunto si sappia che lo Spirito Santo agisce ed è, come dire, il motore, diciamo, della Chiesa e anche della nostra vita, in quella situazione precisa che tu citavi non è stato preso in considerazione. Ecco, qual è stata la manchevolezza di non averlo preso in considerazione, che i padri appunto hanno poi colmato? Poi ci direi come l'hanno colmato. Ecco, ma perché c'è stato questo vulnus secondo te?
Ma innanzitutto, in realtà, la teologia di sempre, non a caso i padri citavano la teologia tomista, San Tommaso d'Aquino, un punto di riferimento certo, non aveva messo da parte questo aspetto, ma i contrasti, direi, di tipo storico-ecclesiologico, cioè proprio il rapporto tra la Chiesa e la storia, anche della Chiesa ad intra, non dimentichiamoci che la Chiesa aveva già attraversato varie fasi di divisione, di scissione. Questo spero in un'altra puntata ci ritorneremo, l'aspetto ecumenico. Ma questo aspetto ecumenico quali ripercussioni aveva avuto? Aveva avuto le ripercussioni di un irrigidimento sull'aspetto del cristomonismo, cioè la Chiesa di Gesù Cristo, che è un'espressione che tante volte usiamo anche noi, ma non una Chiesa di Gesù Cristo dentro la prospettiva trinitaria e pneumatologica. E quindi queste ragioni storiche avevano irrigidito l'aspetto istituzionale a discapito dell'aspetto pneumatologico. L'aspetto istituzionale che certamente è agire, è il segno, è la vita dello Spirito per la Chiesa, ma senza una prospettiva che apre all'aspetto carismatico dell'istituzione, cioè come l'istituzione si fa muovere, sa leggere, sa discernere, tutto questo era diventato un problema. Quindi per questo, proprio direi, nelle categorie anche del popolo di Dio, la dimensione verticistica a un certo punto fu messa in discussione, cominciarono a riprendersi in mano le ragioni pneumatologiche proprio del mistero della Trinità. E qui due interventi importanti, sia quello dell'arcivescovo di Malines Bruxelles, il cardinal Sionens, ma anche del vescovo maronita Ziadé, quindi un padre orientale, ripresero in mano questa visione misterica, unificante dello Spirito per la Chiesa, per il popolo di Dio, sia per la dimensione poi ad intra, l'economia direi dello Spirito che agisce nella Chiesa, ma anche per la dimensione della missione evangelizzatrice, sacramentale e anche carismatica. Qui gli interventi di questi due padri furono interventi determinanti, cioè in qualche modo così tutto lo schema si rielaborò, divenne un'altra prospettiva. Pensa che Monsignor Charoux, che divenne poi vescovo di Namur, dopo una decina d'anni, quindi lui protagonista del Concilio, scrive così: una nuova e più intensa redazione del numero 4, il numero 4 è proprio il numero dedicato allo Spirito Santo che santifica la Chiesa. Che cosa accadde? Evidenziò come dalla Pentecoste, nella storia della salvezza per il Cristo e più in generale al rapporto tra Cristo e lo Spirito Santo, tra l'Incarnazione e la Chiesa, ecco, in questo modo quindi si riapriva questa via, direi, alla pneumatologia. È un'espressione di un protagonista del Concilio, un vescovo, che dice come nella redazione dei documenti, nella stesura degli schemi, nei lavori conciliari, lì dove potevano apparire, o anche a noi rileggendo quello che è accaduto, possono apparire contraddizioni, in realtà c'è stata questa azione dello spirito. E la stessa cosa è accaduta quando hanno preso in mano il testo sulla rivelazione, perché il testo sulla rivelazione, proprio anche in questa prospettiva in chiave ecumenica, quello che era accaduto per gli studi biblici, quindi come il movimento liturgico, così il movimento biblico ormai arrivava al concilio con grandi riflessioni e sappiamo la posizione molto sbilanciata verso la tradizione a discapito della scrittura e quella protestante sulla scrittura, e in realtà il metodo conciliare riuscì a riaprire questa dimensione, a farla diventare una relazione tra l'ispirazione, la scrittura, la tradizione, come una relazione dove dal e nello Spirito Santo, ecco, l'unica fonte da cui promana, quindi scrittura e tradizione, non è solo il Verbo di Dio, ma questa possibilità fra la scrittura e la tradizione, lungo la storia della Chiesa, è una possibilità di comunicazione e di trasmissione che era stata tale solo grazie allo Spirito Santo. Quindi lo studio e la riflessione dentro il concilio tra teologia, esegesi, è dallo Spirito Santo, è dallo Spirito di verità, disse un padre. Quindi a questo punto questa relazione provocò una dolorosa, come dire, conversione, ma necessaria, che aiutò a cambiare, lasciando quelle posizioni personali, quelle posizioni un po' arroccate da entrambe, direi, le parti, che portavano però ad affermare che lo stesso Spirito Santo suscita questo nella Chiesa e attraverso la Chiesa per la storia. Quindi la salvaguardia della dottrina di fede assunse da parte cattolica posizioni meno rigide, si acquisirono queste riflessioni, addirittura ci furono delle collaborazioni proprio con il nascituro segretariato per l'unità dei cristiani, per far sì che alle domande che erano ormai diventate chiare e avevano una risposta chiara, ma chi può donare l'intelligenza della fede, della rivelazione, e come può la Chiesa approfondirne il senso lungo la storia, e che cosa è che dà l'inerranza ecclesiale, cioè quella capacità alla Chiesa di dire la verità sapendo che non è una verità che nasce dall'io personale o dall'io comunitario di un'istituzione umana, ma che c'è un'azione di Dio, c'è un'azione dello Spirito che porta addirittura a un progresso nella conoscenza, quindi a un adattamento di espressioni, missionario a tutti i popoli, la Chiesa che è chiamata a parlare a tutti nello Spirito, nella visione di pentecostale, come nel giorno di Pentecoste, e chi può fare questo? Quindi il documento Dei Verbum, quando poi fu approvato, porta questo timbro: senza lo Spirito Santo tutte queste dinamiche in realtà non potevano essere connotate trinitariamente, non potevano trovare un'attuazione, quindi poteva esserci solamente un blocco, e invece ecco la Dei Verbum aprì. E poi la storia della Gaudium et Spes.
Don Angelo, prima di arrivare a questo altro documento, io ti chiederei una cosa, un'altra curiosità che mi ha colpito, no, se mi puoi rispondere, è come ha agito lo Spirito in questa situazione? Qual è stata, diciamo così, la caratteristica dell'azione dello Spirito? Come ha agito concretamente? No? Con che carattere, ecco, se potremmo dire così? Insomma, che ha usato che forza ha usato? Quale situazione è andato a creare per riuscire a sbloccare quella impasse che tu citavi prima? Ecco, qual è stata la sua azione da questo punto di vista?
Lo Spirito Santo è armonia. Un padre a un certo punto fece proprio un intervento, è un'espressione cara pure a Papa Francesco, no? L'armonia. Solo lo Spirito può creare questa armonia, quindi come si fa a riconciliare, potremmo dire, le posizioni che sembrano distanti? è intervenuto lo Spirito Santo, ma come, con quale carattere? Abbiamo detto, citando quello che dice il Beni Creato, perché diceva già Joseph Ratzinger, lo spirito è una sobria ebbrezza. Noi abbiamo ripreso questa espressione in una prospettiva biblica ma diversa, quando diciamo nell'epiclesi eucaristica la rugiada dello spirito. La rugiada è qualcosa che si posa dolcemente e che per quella dolcezza va però a dare un contenuto, direi, una forma nel contenuto a ciò che accoglie questa rugiada, al punto che sul pane e sul vino questa rugiada dello Spirito Santo vanno a cambiare, a trasformare il pane e il vino nel corpo e il sangue di Cristo. E così accade anche con la Chiesa. Anche la Chiesa è umano-divina, è teandrica, è il corpo di Cristo, ma è il corpo degli uomini, cioè questa corporità umana, fatta di persone, fatta di emozioni, fatta di difetti, fatta di idee, di concetti, che hanno bisogno di purificazione. Quindi questa rugiada a volte poi diventa un fuoco e un vento leggero. Quindi con queste caratteristiche lo Spirito Santo ha armonizzato, ha creato armonia lì dove c'erano le diversità, lì dove c'erano le contrapposizioni, lì dove le opinioni degli uomini dovevano accogliere il pensiero di Dio. E chi possiede il pensiero di Dio, dice San Paolo? Lo Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo è il pensiero di Dio. Questo non è semplice, non è facile, ma la complessità di tutto questo ci dice ancora di più che nella Chiesa da sempre agisce lo Spirito, come è agito anche al Vaticano II, cioè questa docilità a attendere, ad ascoltare la voce dello Spirito anche nella voce degli altri. Questa caratteristica che noi stiamo riscoprendo è già stata da sempre una caratteristica del riunirsi in concilio della Chiesa. Il sinodo è solo una prospettiva che viene fuori in questo e che sta assumendo la verità più grande ancora, cioè un sinodo del popolo di Dio, cioè dove questa azione dello Spirito è aperta a tutti. Al concilio Vaticano II furono chiamati anche i fratelli non cattolici, quindi c'erano delegazioni anche non cattoliche. Già questo fu un'azione dello Spirito, no? Non avere la pretesa di possedere lo Spirito, è lo Spirito che possiede noi. E questa azione probabilmente già fu un segnale. Poi c'erano gli esperti, non c'erano solo i vescovi, quindi un'apertura, un'attenzione a quello che lo Spirito fa nella Chiesa, nelle Chiese, senza recinti, senza seccati. Mi viene quell'immagine cara a tutti noi, penso che tutti la conosciamo, no? Quando Mosè riunisce i 70 anziani, proprio perché lui ha necessità di ascoltare lo Spirito, ma di essere aiutato nello Spirito dagli altri, ma a questa convocazione, a questa assemblea, due erano assenti. E allora questi due assenti però si misero a profetare fuori dall'accampamento, quando andarono da Mosè a dirgli: ma qua ci sono due che profetizzano, non sono nell'accampamento, Eldad e Medad. E Mosè uscì fuori con quell'espressione che potrebbe essere letta nella Chiesa di oggi, dentro la prospettiva sinodale e dentro la prospettiva ecumenica e anche nell'ascolto di tutti gli uomini che parlano, anche loro a volte, senza esserne pienamente consapevoli, sotto l'azione dello Spirito. Mosè disse: fossero tutti profeti nella casa di Dio, fossero tutti profeti, un'espressione che ha almeno 3.000 anni, se non di più. Ma in questa espressione di 3.000 anni e non di più, oggi la vediamo. Il Concilio ce l'ha aperta fortemente e noi oggi la possiamo sperimentare nella Chiesa sinodale, giubilare, perché solo così anche le contrapposizioni di oggi, quindi fatto, come dire, un collegamento con l'oggi della Chiesa, quello che accade al Concilio, quella Pentecoste invocata per il Concilio e in parte vista, ma come ci siamo detti anche la volta scorsa, ancora da attuare, da invocare, da scoprire attraverso queste trame, perché queste trame della storia ci dicono non solo le cose negative, ci dicono anche qual è la via di Dio, alla tua domanda, cioè come ha agito lo Spirito. E lì, come dice il profeta, prendete la strada del passato e percorritela, cioè nel presente, nell'oggi, senza ripetere, perché lo Spirito non è che fa le fotocopie, Dio non fa le fotocopie, Dio parla e parla con una novità perenne, un'acqua viva, l'acqua dello Spirito, perché tutti possano bere oggi, non è un'acqua stagnante. Quindi non stiamo facendo una rilettura della storia del Concilio per bere acqua di un pozzo stagnante, ma per bere acqua che chi la beve non avrà più sete.
Altri 3 minuti, volendo possiamo anticipare un altro documento. Prego,
sì,
prego.
Così, tre sì, minuti. Allora continuo, prego. Con questa prospettiva della Gaudium et Spes. Stavo dicendo, fu incaricato proprio il cardinale Siemens dello schema, cioè bisognava adottare uno sviluppo, una modalità di presenza, di azione della Chiesa nel mondo, lasciandosi aiutare dall'azione dello Spirito. Gli interventi furono molti, Lanner, Congar, Ehring, il generale dei Domenicani disse che doveva essere sempre soltanto lo Spirito Santo a dare suggerimento, punto di partenza, ma anche punto di discernimento, punto di giudizio per l'azione. Quindi la discussione fu ampia, perché si resero conto che lo schema precedente elaborato, ma lo schema che forse c'era ancora nella testa, perché era vecchio, come si suol dire, perché non aveva più questa freschezza, non era più capace di discernere nell'oggi della Chiesa dove conduceva lo Spirito per parlare all'uomo d'oggi e per avere una relazione profetica. Quindi gli interventi furono proprio questi. Come fare, visto che il rapporto scrittura-tradizione è un rapporto vivo, per mantenere vivo questo rapporto di consegna della scrittura attraverso la tradizione della Chiesa profetica, spinta dallo Spirito? E qui ci fu proprio un intervento su questi termini di un giovane vescovo, era Karol Wojtyła, che disse: dobbiamo restare fedeli a Dio, ma anche fedeli al suo Spirito, solo così anche la carità sarà una presenza pentecostale. Quindi anche l'emergere attraverso queste relazioni di chi poi dopo ha vissuto ancora di più, direi, è passato avanti, ha dovuto essere in prima linea, Papa, ci fa capire come il Concilio Vaticano II, ecco, preparava le strade di Dio, come lo Spirito Santo in queste intuizioni diceva alla Chiesa che il rapporto con la storia non può essere solo di forze umane intellettuali, forze umane anche pratiche, anche la stessa verità di quella che noi chiamiamo solidarietà, se non nell'azione dello Spirito Santo. Quindi anche la creatura, anche quando andarono a parlare del rapporto con l'uomo, chi è l'uomo, perché tutto questo poi nella Gaudium et Spes c'è questa prospettiva, la naturale vocazione dell'uomo, qual è questa naturale vocazione, come si realizza, ti porta a compimento proprio in questa comunione con Cristo nello Spirito Santo. E quindi con l'intervento di un vescovo di Rub Saldo disse: il Concilio è voluto e guidato dallo Spirito. E poi possiamo chiudere questa trasmissione con questo intervento che diceva: solo la speranza, frutto del trionfo dello Spirito, aiuta, realizza e porta a compimento i frutti delle realtà mondane, quindi la speranza di questo percorso anche giubilare.
Grazie a Don Angelo Barra per essere stato con noi. Riprenderemo proprio da questo punto, cercheremo ancora di capire nella prossima puntata anche ancora alcuni dettagli di questo documento e poi proseguiremo ovviamente in questo nostro excursus, diciamo così, stiamo facendo in queste trasmissioni. Grazie a Don Angelo Barra, appuntamento domenica prossima, Don Angelo, davvero grazie.
A domenica e buona domenica.
Grazie a Don Angelo Barra, noi ci diamo appuntamento appunto la prossima settimana, intanto continuate a scrivere al 335 12 43 722, ancora tanti saluti da Federico Piano.
Hashtag Pop Theology.